trionfo, perché quando va detto un trionfo...
Un trionfo, direi, di sorprese, anche di orrori. Ovviamente il volto bello, pulito, felice, sorridente, anche direi sconvolto dall'esito di questo Gran Premio, è quello di Pierre Gasly, che tra l'altro si è preso anche una rivincita personale niente male, e tra poco ne parleremo, in un weekend in cui le Ferrari escono dal parco di Monza con un altro zero complessivo, con Verstappen ritirato, con Albon ampiamente fuori dai punti, con Bottas mai realmente competitivo durante tutta la gara quinto, con un Hamilton costretto alla rimonta settimo, ecco che il podio Gasly con, sul gradino più alto del podio, Sainz e Stroll, ci offre qualcosa che definire anomalo è persino riduttivo. E allora per parlare di tutto questo ci affidiamo con grande piacere a Matteo Bobbi. Ciao Matteo, buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
Ciao Matteo, posso fare un piccolo inciso prima delle vostre domande? Di solito gli esoneri vengono fatti nel calcio, no? Che si parli di direttori sportivi, di allenatori, no? Oppure ci sono delle situazioni particolari, si va a fare l'esonero.
All'avvicendamento.
Ecco, ho visto che Binotto è stato a più riprese confermato. Voglio sapere da tutte e due gli esperti, in questo momento dico Francesco Benvenuti e Matteo, se è giusto oggi non mettere in discussione praticamente l'area tecnica della Ferrari e comunque proteggerla a prescindere.
Vai Matteo.
Vado, allora dai, visto che hai citato il calcio, ti faccio un piccolo paragone. Sai, nel calcio tu esoneri l'allenatore e è possibile che già la partita successiva tu possa vedere delle differenze, no? Magari cambia tattica, cambia schema e quindi già puoi vedere dei risultati. In Formula 1 purtroppo è tutto molto più complicato, se vuoi, nel senso che tu cambi il direttore tecnico, però cominci a vedere effettivamente i frutti del suo lavoro 2 anni dopo almeno, perché ora che prende mano al progetto, ora che cambia le persone, ora che cambia la mentalità, passa realmente molto tempo e quindi non è così scontato e banale, soprattutto se vai a cambiare il team principal, che onestamente con tutte le problematiche che sicuramente Binotto ha e avrà, onestamente non è lui che ha disegnato la macchina, quindi cambi il team principal, va bene, prendi Pinco Pallino, però chi ha disegnato la macchina rimane al comando e alla fine quindi i risultati non cambiano. Quindi è un processo molto difficile, molto lungo, che comunque va osservato e va analizzato. Credo che dovranno più che fare delle rivoluzioni, fare degli innesti, e ovviamente dovranno essere in area tecnica, perché la verità è che chi ha disegnato le ultime 3 monoposto evidentemente non è all'altezza a livello di idee, a livello di idee progettuali, in grado di lottare contro i big come Red Bull e come Mercedes. Quindi ci saranno, dovranno fare degli innesti adesso per cominciare a vedere i frutti poi nel 2022, quando ci sarà il grosso cambio regolamentare, per mettere all'interno della squadra delle persone che possano avere delle idee che siano all'altezza degli avversari. In questo momento non sta succedendo.
Ovviamente insomma il weekend di Monza aveva delle aspettative diverse, si arrivava, Matteo, anche col ricordo di quanto successo un anno fa, la vittoria di Charles Leclerc, il pubblico, l'euforia, l'ebbrezza del popolo della Ferrari che ritrovava un pilota in rosso sul gradino più alto del podio. Però va detto che con dei crismi evidentemente diversi, perché il problema all'impianto frenante di Vettel, l'incidente spaventoso di Leclerc, si inseriscono in una stagione in cui, questo era l'ottavo appuntamento, quindi 16 occasioni per i piloti di andare a punti, ben 9 volte tra ritiri e classifiche che vedevano la Ferrari oltre il 10° posto, la Ferrari non è andata a punti. Rischia di essere addirittura superata nella classifica costruttori dall'Alfa Tauri. Tutto questo consente alla Ferrari di guardare con ottimismo al 2022? Cioè, la mia domanda è, di fronte ad una rivoluzione tecnica che è vero arriverà al 2022, ma per arrivare al 2022 ci sono ancora i gran premi di questa stagione e un'intera stagione da vivere con questa macchina. Cioè, la Ferrari può permettersi di arrivare così al 2022?
Anche perché quant'è che non vince?
Certo, poi c'è Kimi Raikkonen, che insomma è l'ultimo campione del mondo e dobbiamo tornare indietro ad una dozzina d'anni ormai.
No, allora a livello non si può arrivare così, questo è chiaro, è assolutamente il momento di cominciare a designare quella che è la squadra che prenderà le redini tecniche il prima possibile, in modo da vedere i risultati nel 2022. Ma è ovvio che il lavoro di organizzazione di quella che sarà la struttura tecnica, e non solo, deve avvenire adesso, e questo è abbastanza evidente. Detto questo, la stagione in corso è assolutamente deludente sotto tutti i punti di vista, perché al netto del fatto che la macchina è sicuramente lenta e non all'altezza appunto di stare nelle posizioni che contano, ma anche un po' tutto l'insieme è andato a farsi benedire, perché poi anche l'organizzazione, anche insomma, si sono viste problematiche sulla macchina al netto della velocità che non si vedevano ormai da anni. Cioè, i pit stop della Ferrari sono sempre stati come punto di riferimento da parte di tutti i team, adesso quest'anno sono i più lenti di tutti, quindi anche lì c'è una problematica. L'affidabilità, perché la macchina può essere lenta ma si sta rompendo, e questo è anche questo un punto importante. E quindi credo che in questo momento l'unico problema che non hanno in Ferrari sono i piloti, per tutto il resto c'è da mettere mano e c'è da farlo velocemente. Io non so, se mi immagino che lo stiano facendo, forse hanno una politica i capi attuali, quindi mi riferisco a Camilleri e alla famiglia Agnelli, probabilmente hanno un modo di lavorare differente da quello che era in precedenza di Montezemolo e di Marchionne quando era capo del team, perché prima loro facevano molto rumore e quindi tu vedevi immediatamente cosa loro stavano facendo. Mi immagino che adesso stiano lavorando tanto in silenzio, all'ombra, ma che in realtà stiano facendo dei pensieri importanti per il futuro, cioè non mi potrei spiegare il contrario, ecco.
Dicevamo, Matteo, di Pierre Gasly. È esagerato dire che non solo per Pierre Gasly, ma anche poi per le difficoltà sorprendenti che la Red Bull ha avuto in questo weekend, la vittoria del francese dell'Alfa Tauri sia la sua vittoria, ma anche in un certo senso la sconfitta di Helmut Marko, visti i risultati così deludenti di Albon, che lo ricordiamo l'anno scorso a metà stagione prese il posto sulla Red Bull proprio di Pierre Gasly.
E io invece ti do una chiave di lettura diversa, che è contraria esattamente a questo. Io ti dico che la vittoria di Gasly di ieri è stata un'enorme vittoria di Helmut Marko, perché Gasly era un pilota che era nel tritacarne di Verstappen. Onestamente le prestazioni sue erano deludenti se comparate a quelle di Verstappen, apro parentesi, come tutti i compagni di squadra di Verstappen. Stava vivendo un momento psicologico molto difficile, nel quale si stava anche lui stesso domandando se era all'altezza della situazione o meno. Helmut Marko è riuscito a ricostruire un pilota che era sull'orlo del fallimento totale, e quando fallisci in Formula 1 è anche possibile che non ci rientri più. È stato molto abile Helmut Marko a vedere del potenziale in Gasly e a dargli un'altra opportunità, senza però avere la luce dei riflettori puntati addosso come ha Red Bull, quindi senza un compagno come Verstappen, in un team dove riuscivi e riesci a costruirti molto più facilmente di quello che fai in Red Bull, no? E così facendo ha ritrovato un Gasly che è molto più forte del Gasly che arrivò in Red Bull, perché è molto più maturo, molto più consapevole delle proprie capacità, e adesso ha in mano veramente un gioiellino. Così come ha dato un'opportunità ad Albon di essere messo a paragone a uno dei più grandi come Verstappen. Per cui credo che sia stata un'operazione molto rischiosa ma molto ben fatta, così come sia stato molto bravo Gasly stesso a non abbattersi ma invece ripartire dal basso e ritornare in alto. Quindi credo che sia stata un'operazione molto complicata, molto psicologica, ma molto ben fatta.
Mi piace questa chiave di lettura. Ti seguo, Matteo, e ti chiedo allora, al di là dell'esito che ha avuto questo Gran Premio, nefasto anche per la Red Bull, la Red Bull la conosciamo tutti per l'attività straordinaria del suo junior team, insomma, alla fine è un lavoro che non arriva solo e soltanto con la velocità e le potenzialità della monoposto, ma anche con un parco piloti che in questi anni ha veramente prodotto il top del top in Formula 1. No, non sarebbe il caso, un po' accanto a Verstappen, allora per Red Bull, un po' quasi rinnegando se stessa, di puntare su un pilota di maggiore esperienza?
Sì, ti direi 100% di sì, e ti rispondo perché di Sebastian Vettel, di Verstappen non ne nascono uno al giorno, e quindi ti direi di sì. Purtroppo per qualche motivo è sempre stata la loro filosofia quella di non prendere piloti provenienti da altri team, ma usare il proprio vivaio. C'è da dire che in questo momento il vivaio Red Bull non è che sia così florido, per cui non credo che in un breve futuro ci saranno piloti Red Bull provenienti dal basso, quindi questo è vero, però è una loro filosofia, che poi puoi dire che è giusta o sbagliata, però rimane la loro filosofia con cui hanno costruito tutta la loro carriera negli ultimi anni. Loro non vogliono pagare i piloti tanto, se tu prendi piloti forti provenienti da altre squadre richiedono tanti soldi, quindi è un po' il loro DNA, discutibile, però è un po' il loro DNA.
Matteo Bobbi, con tutto il team di Sky Sport Formula 1, in questi anni ha aiutato molti appassionati, molti tifosi, con un linguaggio molto schietto, diretto, semplice anche, a entrare anche su aspetti tecnici che in una Formula 1 così tecnica, così ingegneristica, sono evidentemente pane quotidiano, e anche i tifosi, anche gli appassionati devono iniziare in questo senso a masticarne quanto più possibile. Allora Matteo, ti richiederei, visto che insomma è stato evidentemente un tema dominante anche per voi di Sky in questo weekend, di spiegare anche quella che è stata la parola chiave di questo weekend, cioè mappatura, perché qualcosa di diverso obiettivamente si è visto, però si è visto più per la Red Bull.
Esatto, che per assurdo
che per la Mercedes.
Esatto, per assurdo la Red Bull era uno dei team che invocava maggiormente l'abolizione delle mappature da qualifica, al netto del fatto che è stata la federazione poi a decidere questo per semplificare quella che è l'operazione di controllo no, di tutte le mappature che i team utilizzano post qualifica o post gara. Diciamo che mentre prima potevi utilizzare tutte le mappature che volevi sia durante le qualifiche che durante la gara, quindi mi riferisco a differenze di mappature legate alla parte endotermica, quindi al motore endotermico, adesso devi utilizzare una mappatura sola che provi durante le prove libere, che poi battezzi per l'intero weekend di gara. Diciamo che se prima i piloti potevano essere in gara aiutati, no? Con delle mappature quando dovevano vivere certi momenti di gara, per esempio consumare meno benzina piuttosto che avere una curva di coppia più docile quando eri in crisi con le gomme, e prima ti aiutavi molto con le mappature, adesso invece devi usare quelle, e quindi sta un po' alla sensibilità del pilota, così come se sbagli la scelta della mappatura il venerdì poi te la porti dietro. Non ho visto grandi differenze in qualifica, onestamente, nel senso che mi aspettavo, o meglio, io non mi aspettavo niente, ma tanti si aspettavano di vedere una Mercedes perdere prestazioni in qualifica. In realtà ricordiamo che tutti i team e tutti i motori avevano delle mappe da qualifica specifiche, poi la Mercedes ne aveva una che funzionava meglio degli altri, ma tutti ce l'avevano, quindi tutti hanno perso in quel senso lì, non potendola più utilizzare. Si sono viste qualche differenza invece in gara, però aspetterei Mugello, perché la Red Bull, al netto della mappa, era un po' in crisi a livello di setup e hanno faticato un po' proprio a livello di macchina più che di motore, quindi aspetterei un attimino anche magari in Mugello.
Senti Matteo, a prescindere dal fatto che ascoltarvi su Sky per quanto riguarda il Gran Premio è sempre un grandissimo piacere, però ti chiedo, dammi una speranza, cioè se io domenica mi metto davanti ai teleschermi, riesco a vedere una Ferrari leggermente più competitiva rispetto al Gran Premio d'Italia, visto che sarà il suo 1000° Gran Premio, oppure è una speranza vana? Dammi un motivo per stare, diciamo così, fiducioso.
A cosa può aggrapparsi
Ferrari? A cosa mi posso aggrappare, al di là della vostra professionalità, che è quella indiscutibile, però a che cosa mi posso aggrappare? Circuito, al fatto che può essere leggermente favorevole rispetto al Gran Premio d'Italia, non lo so, dimmi un po'.
Allora, dirti che sarà una situazione migliore, perché la macchina è carente sotto tanti aspetti di vista, una su tutte la potenza del motore, la seconda sul livello di carico aerodinamico quando utilizzano tutti un basso livello di carico aerodinamico. Ora, credo che al Mugello saranno messi meglio di quello che abbiamo visto a Spa e a Monza e che possano tornare sui livelli precedenti. Questo non vuol dire poter lottare per la vittoria, e magari anche con difficoltà a puntare al podio, ma credo che potranno tornare quantomeno in Q3. Ecco, quello ci credo, al netto degli aggiornamenti che si vocifera dovrebbero portare. Poi se guardiamo il distacco chilometrico, perché poi alla fine si è parlato tanto che Monza è andata malissimo come prestazioni e Spa è andata malissimo, ma se analizziamo il distacco chilometrico è andato esattamente come le altre gare, soltanto che si sono sovrapposti tra loro e la Mercedes più competitor. La Ferrari sta girando in qualifica una media rispetto alla Mercedes di 2,5 decimi a chilometro. Quella è la media fatte tutte le qualifiche. Ed è rimasta invariata sia a Monza che a Spa. La differenza è che con 2,5 decimi a chilometro in Austria eri quarto, quinto, e invece a Spa e a Monza eri quindicesimo, sedicesimo. Quindi sono gli altri che sono migliorati nei confronti di Ferrari, ma Ferrari è rimasta esattamente dove era nei confronti di Mercedes.
Sì. Matteo, le ultime due domande prima di salutarti. La prima, credo al di là insomma del disastro Ferrari, Red Bull eccetera eccetera, del protagonista singolo in negativo del weekend, perché la gara di Valtteri Bottas va un po' analizzata dai primi metri, dalla partenza, dopo tutto quello che è successo, le bandiere rosse, Leclerc, Magnussen, cioè, Bottas sostanzialmente questo Gran Premio lo ha vissuto nelle file arretrate, durante tutti,
da spettatore
non pagante ma pagato, e esatto. Poi poteva essere la grande occasione per un minimo, proprio un minimo, concordo, per aprirlo questo mondiale.
Concordo, è mancato lui dal via, si è subito lamentato, ma proprio dopo un chilometro, di avere enormi problemi nelle curve a destra, tant'è che pensava di avere una foratura lenta nella posteriore sinistra. In realtà la foratura ovviamente non c'era, ma lì ha lamentato per tutta la gara una difficoltà incredibile nella curva destra, come se qualcosa si fosse rotto nella sua macchina. Ora, comunicati ufficiali Mercedes che non ne ho letti, che parlavano di problematiche, detto questo ha vissuto sicuramente qualche problema, perché girava con tempi che non sono assolutamente né da Bottas né da Mercedes, quindi qualche problematica c'era veramente. Poi vero che ha fatto una gara assolutamente opaca, insomma, strano, perché poi il sabato era andato forte perché si era qualificato a meno di un decimo da Hamilton e nelle prove libere era addirittura forse più forte di Hamilton, quindi credo che qualcosa realmente sia successo nella macchina, e anche per loro insomma vale la stessa cosa per la Ferrari. Credo che il Mugello sarà importante, ma credo che torneranno a dettare il ritmo, perché hanno una macchina che è fuori dalla grazia di Dio, cioè una roba pazzesca.
E l'ultima, Matteo, insomma, abbiamo visto rispetto, se vogliamo, anche agli anni scorsi, che alle spalle della Mercedes c'è un pacchetto di mischia che coinvolge bene o male tutti i team. A volte Verstappen salva, quasi sempre va detto, l'onore della Red Bull, però poi si è creato questa distanza anche molto ravvicinata che vediamo bene o male già dalle prime prove libere, anche in qualifica ci sono sempre gap ridottissimi per evitare il taglio in Q1 o in Q2. La classifica piloti in questo senso parla chiaro. Da Stroll arrivando fino di fatto a Ocon, chi è a tuo avviso che in questa prima metà di stagione si merita il titolo di MVP degli altri?
Beh, togliamo Verstappen da questa cosa, perché secondo me lui fa parte dell'unico più vicino alla Mercedes. Io ti direi che Stroll ha fatto molto bene, sembra strano dirlo, ma ha fatto molto bene. La Renault ha fatto molto bene, ma è molto altalenante, e secondo me chi ha veramente massimizzato i risultati è la McLaren con Norris. E Sainz ha avuto un po' di problematiche tecniche, però la McLaren sta facendo molto 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 bene. Se la paragoniamo l'anno scorso, ha fatto un salto in avanti impressionante, e ti dico che è un bel gruppetto quello lì, perché è molto bello vedere le gare tra di loro. Onestamente, se la Formula 1 fosse tutta come quel gruppetto lì, sarebbe una cosa fantastica, perché purtroppo c'è un team che ha un vantaggio tecnico importante, ma il gruppetto che va dal quarto fino al dodicesimo, tredicesimo è stupendo.
Matteo, grazie mille.
Ciao,
un
Matteo,
abbraccio.
Buon lavoro, a presto. Ciao Matteo, ciao.